Sì, buongiorno a tutti. Bello che possiamo essere così numerosi insieme anche questa domenica, sia qui in sala sia a casa. Anche a voi vi auguro una buona domenica, un buon culto. Sì, stiamo seguendo ora la storia del profeta Giona e oggi parleremo di un tema, come ha già annunciato Ueli. Chi è il mio prossimo? Oppure un'altra domanda, come ci relazioniamo con chi è diverso da noi? Vorrei leggere insieme a voi i versetti 5 e 6 del primo capitolo del profeta Giona, del libro del profeta Giona. Quindi se avete le vostre Bibbie, leggete con me, altrimenti ascoltate. Quindi Giona capitolo 1, i versetti 5 e 6. Quindi il Signore aveva appena scatenato una tempesta sul mare attorno alla nave sulla quale si trovavano. E poi leggiamo: i marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: Che fai qui? Dormi. Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Sì, questa storia di Giona è molto interessante, molto particolare e ha tanto da dirci anche il giorno d'oggi. Mi ricordo ancora com'è strutturato il libro di Giona. Abbiamo due parti simmetriche, due metà simmetriche. Quindi la prima parte, la prima metà del libro che ci parla della fuga di Giona di fronte a Dio, dalla sua presenza, dall'incarico. E nella seconda metà abbiamo invece la sua missione, quando lui effettivamente andò a Ninive. E ogni parte ha tre sezioni, dapprima quando Dio gli rivolge la parola, poi come Giona interagisce con i pagani, con il mondo attorno a lui, e infine nuovamente Giona che parla a Dio mostrandogli la sua grazia. Due volte in questo racconto Giona è confrontato con persone che appartengono a una razza e a una religione diversa dalla sua. Dapprima, in questo episodio di cui abbiamo letto questa mattina, incontrò dei marinai pagani e poi in seguito, nel capitolo 3, incontrò gli abitanti di Ninive. E in entrambi questi episodi vediamo come il comportamento, l'atteggiamento di Giona nei confronti di questi pagani fu sprezzante, arrogante, dall'alto in basso e la sua reazione fu veramente inutile. E i pagani come si comportarono loro? I pagani invece si comportarono in modo decisamente più ammirevole rispetto a Giona. E questo è proprio uno dei messaggi principali di questo libro del profeta Giona, ovvero che a Dio importa come noi ci relazioniamo e come noi ci comportiamo con persone che sono totalmente diverse da noi. Dio vuole che noi trattiamo le persone di razze, di fede, di cultura, di società differente dalla nostra in modo rispettoso, amorevole, generoso e anche giusto. Abbiamo letto che i marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Quindi quando questa tempesta si abbatté sulla nave, questi marinai ebbero paura. Non erano marinai qualunque, erano marinai esperti che solitamente prendevano il cattivo tempo con disinvoltura. Quindi questa deve essere stata veramente una tempesta fuori dall'ordinario, una tempesta veramente unica nel suo genere e terrificante. Questi marinai erano in difficoltà. E non avevano idea di dove cercare aiuto, non avevano idea di come risolvere, come uscire da quel problema. E leggendo attentamente capiamo che furono spiritualmente abbastanza consapevoli da percepire che questa tempesta doveva avere origini divine e che probabilmente era causata dal grave peccato di qualcuno. Per questo invocarono ciascuno il proprio Dio. Ora, nessuno di questi marinai, nessuno dei passeggeri della nave sapeva che in realtà era tutta colpa di Giona se quella tempesta si era abbattuta su di loro. Che Giona era la causa di tutti i loro problemi. Leggiamo addirittura che a causa del peccato di Giona, loro non solo furono in pericolo, ma persero addirittura tutto il carico della nave, tutto quello che stavano trasportando, tutto quello che avrebbero potuto poi vendere per guadagnarsi da vivere, lo persero a causa di Giona. E Giona, invece di aiutare, invece di pregare il proprio Dio o di parlare loro dell'unico e vero Dio che avrebbe potuto salvarli, che cosa fece? Preferì rannicchiarsi sotto coperta e starsene tranquillo. Questi marinai erano in pericolo e usarono tutte le loro risorse tecnologiche, religiose, tutto quello che loro sapevano, che conoscevano, per cercare di salvarsi. Ma non bastò. Infatti, senza l'aiuto di Giona, senza l'intervento di Giona, non avrebbero potuto essere tratti in salvo. Ma Giona non fece assolutamente nulla per aiutarli. Eppure possiamo dire che si trovavano letteralmente nella stessa barca. Questo esempio di Giona ci mostra come la sorte dei non credenti, dei non cristiani e dei cristiani è strettamente legata. Ovvero il benessere, la sicurezza di tutti dipende da ciò che ciascuno, che ogni singola persona fa. Se noi stiamo bene nella società, se viviamo bene in questa società, dipende dal fatto che ogni persona fa il suo dovere per il bene di tutta la società. Possiamo dire che siamo tutti, credenti e non credenti, nella stessa barca. Se ad esempio aumenta la criminalità nel nostro paese, o la disoccupazione, se si diffonde una pandemia come quella che stiamo vivendo adesso, o se l'economia crolla, se scoppia una rivolta, ne siamo tutti ugualmente colpiti, credenti e non credenti. Noi non possiamo fare finta di niente, chiudere gli occhi di fronte ai problemi del mondo e limitarci a vivere bene la nostra vita con Dio. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a quello che sta succedendo nel mondo perché ne facciamo parte. Anche Gesù, quando venne in questo mondo, si trovò di fronte a una società piena di problemi, piena di difficoltà, a una società che non era veramente interessata al cuore di Dio, ma che era piena di problemi, piena di bisogni. E vediamo che Gesù agì diversamente rispetto a Giona. Nel Vangelo di Matteo, il capitolo 9, leggiamo: Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Quindi Gesù venne, sapendo che avrebbe dovuto predicare il Regno di Dio. Lui sapeva che la sua missione era quella di predicare a tutti che Dio era venuto sulla terra per salvarli, ma non si limitò a chiamare a ravvedimento i peccatori. Gesù mostrò sincera e pratica misericordia verso chi era nel bisogno e verso chiunque cercava il suo aiuto. Se leggiamo i Vangeli e vediamo tutte le persone che Gesù ha guarito, i miracoli che ha fatto, tutte le volte che lui è intervenuto per aiutare qualcuno che era nel bisogno, vediamo che non tutte le persone che Gesù guarì, non tutte le persone che videro i suoi miracoli, decisero anche di seguirlo. Tante persone furono ben contente di vedere questi miracoli, di essere guarite, ma non seguirono Gesù. Eppure Gesù, mostrando questo amore pratico, contribuì a migliorare la situazione in una società che tendeva ad emarginare i poveri e i bisognosi. Gesù aiutò a mostrare loro il cuore misericordioso di Dio. Partendo dal suo esempio che Gesù diede, quando mandò i suoi discepoli anche in tutta la regione a portare la parola di Dio, diede loro un incarico simile, diede loro delle istruzioni simili. Leggiamo nel capitolo dopo, in Matteo capitolo 10, disse ai suoi discepoli: andando, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino. Quindi chiamate a ravvedimento le persone, spiegate che devono rivolgersi a Dio, al Signore, per il perdono dei peccati, che Lui è l'unico che può salvare. Ma poi aggiunge: guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi vedremo domenica prossima più nel dettaglio che cosa può significare concretamente per noi mettere in pratica quello che Gesù chiese qui ai suoi discepoli, seguire il suo esempio. Per oggi mi basta se capiamo il contrasto che c'è tra il comportamento di Gesù e quello che lui ha insegnato di fare ai suoi discepoli, che chiede di fare a noi, e l'atteggiamento e il comportamento di Giona dall'altra parte. Quello che vorrei chiederti ora è: se tu osservi come si è comportato Giona, che è da un estremo, da una parte, dall'altra parte abbiamo l'estremo di Gesù, che si prese cura di praticamente ogni bisogno che lui vide, tra questi due estremi, se osservi la tua vita personale, dove tendi a posizionarti? E non intendo cosa pensi che sia giusto fare, ma dove vedi che il tuo cuore tende ad andare più verso Giona, che tende a chiudere gli occhi di fronte ai bisogni della società e a ritirarsi in se stesso, o più verso Gesù che andava ad aiutare i bisogni di ogni persona? Quindi prova un po' a porti questa domanda in tutta sincerità: da che parte ti posizioneresti? E chiediti perché è così. Che cosa ti motiva ad andare in una direzione piuttosto che nell'altra? Vediamo cosa fece Giona. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Sappiamo cosa aveva fatto Giona. Giona era fuggito da Dio, era scappato dalla presenza di Dio, si era rifiutato di andare a fare quello che Dio gli aveva chiesto. Quindi possiamo ben immaginare come dentro di sé era profondamente turbato, non aveva più forze, era emotivamente, spiritualmente esausto, non ce la faceva più. Tutta la rabbia, la colpa che sentiva dentro di sé, l'ansia per essere fuggito da Dio, il dolore, lo avevano privato di tutte le sue forze. Giona era veramente al limite, alla fine delle sue capacità, delle sue forze. E così possiamo ben immaginarci come Giona era completamente assorbito dai suoi problemi personali. Tutti i pensieri che gli passavano per la testa, la fuga, il pensiero di che cosa Dio stesse cercando di fare, tutte queste cose lo prendevano talmente tanto da non aver più nessuna risorsa, nessuna forza per guardare oltre, per guardare attorno a sé. E così lui, che era completamente assorbito dai suoi problemi e non si occupava degli altri, è in contrasto con questi marinai pagani che non conoscevano Dio, non conoscevano il comandamento di Dio di amare il prossimo e che davano tutto se stessi per cercare di salvare il salvabile. Si erano impegnati per il bene comune mentre Giona stava dormendo. Conosci forse anche tu questa situazione nella tua vita quotidiana, nella tua vita personale? Quando siamo così pieni, ripieni dei nostri problemi, così presi dalle nostre difficoltà, dei nostri bisogni, che non abbiamo assolutamente più forza, più nessuna energia per occuparci degli altri. Guardiamo a noi stessi, pensiamo a quante difficoltà abbiamo nella nostra vita e vorremmo solo ritirarci, vorremmo solo chiuderci nella nostra stanza, metterci a letto e dormire, riposare. Se solo un po' di sonno, un po' di riposo potesse ridarci un po' di forza, un po' di energia. Quindi non dobbiamo per forza essere così esausti e depressi come Giona, ma anche noi a volte abbiamo il desiderio di ritirarci da tutto e da tutti. E quindi è così facile lasciarsi andare all'indifferenza di fronte a ciò che succede attorno a noi. Abbiamo già abbastanza problemi nostri, perché dovremmo anche occuparci dei problemi degli altri? Siamo così al limite con le nostre forze che non abbiamo anche l'energia per occuparci dei problemi degli altri, men che meno di quelli della società, della nostra nazione, del mondo, ma ci mancherebbe. La domanda è se possiamo davvero chiudere gli occhi di fronte ai bisogni pratici e spirituali della nostra società. Possiamo davvero farlo? Considera un attimo tutte le idee false, contrastanti che ci sono nella nostra società, tutto quello che il mondo, la gente crede, che noi sappiamo essere totalmente sbagliato, che li porta lontano da Dio, lontano dal disegno, da quello che Dio ha previsto per noi. La gente, la società attorno a noi, non è forse anche tormentata e impotente, disorientata, proprio come lo erano i marinai su quella nave di fronte alla tempesta? Pensiamo un po' alle tempeste che imperversano attorno a noi adesso. E guardiamo la gente, la società com'è, senza orientamento. Sono persi, non sanno da che parte guardare. Anche oggi la società tende ad aggrapparsi alle risorse tecnologiche, alle risorse ideologiche, tutto quello che ha a disposizione per cercare di uscire, di salvarsi da questo problema, ma ci riesce davvero? Prendiamo l'esempio attuale, no? Nella pandemia nella quale ci troviamo, e guardiamo un attimo alle soluzioni alle quali si aggrappa la nostra società. C'è chi spera nel progresso tecnologico, quindi concretamente nel vaccino, quindi pensa che si aggrappa a questa soluzione. Naturalmente noi tutti speriamo che questo vaccino possa risolvere la pandemia, ma c'è chi magari si aggrappa a questo come se questo vaccino potesse risolvere tutti i problemi che abbiamo nella nostra società, come se fosse ancora l'unica cosa che dobbiamo aspettare. Oppure c'è chi si aggrappa allo Stato dicendo lo Stato dovrebbe intervenire con più violenza, con più chiarezza, con più fermezza. E dall'altra parte c'è chi invece crede che solo una rivolta da parte del popolo, solo se il popolo si ribella a questo Stato, al governo che non capisce, che non sa più da che parte andare, solo allora possiamo riprendere in mano la nostra società e farla funzionare nuovamente. Poi c'è chi naturalmente si attiene scrupolosamente alle regole, perché è l'unico modo per in un qualche modo cercare di andare avanti, per non dar fuori di matto. Ma la maggior parte di tutte queste persone, che sono tutte fatte a immagine di Dio, perché tutti gli uomini sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio per portargli gloria, onore e lode, non hanno idea di quale sia il vero significato e il vero scopo della vita. Non hanno idea di dove andare, di dove cercare veramente una soluzione ai problemi profondi nella loro vita. E che cosa facciamo noi? Noi che in realtà sappiamo qual è lo scopo e il senso della vita, cosa facciamo noi? Siamo noi consapevoli del nostro ruolo nel piano di Dio per salvare il mondo? Ci rendiamo conto che Dio vuole servirsi di noi per rivelare il suo amore, la sua misericordia e il suo piano di salvezza al mondo? Che tu fai parte del piano di Dio? Torniamo un attimo ad analizzare i dettagli della storia di Giona. i dettagli di questa scena, quindi la nave che è in balia della tempesta, ma poi leggiamo che Giona era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Dal testo è chiaro che questo sonno di Giona non era un sonno leggero, non stava semplicemente sonnecchiando, era veramente profondamente addormentato, dormiva tranquillamente. Questo verbo ebraico che è utilizzato qui descrive o indica come Giona fosse caduto in un sonno profondo. È lo stesso verbo usato per indicare quando Adamo fu addormentato da Dio, che poi gli prelevò una costola per formare Eva. Quindi Adamo cadde in un sonno profondo. Oppure è lo stesso verbo usato per descrivere Abramo, che quando si trovò di fronte a Dio, quando Dio strinse un patto con lui, leggiamo che Abramo dormì profondamente. Mentre Abramo dormiva, Dio si rivelò a lui in un sogno e strinse un patto con lui. Ora ci chiediamo naturalmente come può una persona dormire profondamente senza preoccupazioni apparentemente di fronte a una tempesta del genere? Com'è possibile? Eppure per chi di voi conosce un po' la Bibbia, sicuramente vi viene in mente una storia analoga che troviamo nel Nuovo Testamento. Ed è la storia di quando Gesù stava attraversando il Mar della Galilea con i suoi discepoli e improvvisamente si trovarono nel bel mezzo di una tempesta. Anche qui il vento arrivò, le onde sembravano minacciare loro la loro vita. I discepoli erano preoccupati, presi dal timore, dal terrore. E che cosa faceva Gesù in quel momento? Gesù dormiva profondamente, tranquillamente. Anche lui era esausto da quello che aveva appena fatto, dal servizio, aveva guarito, parlato, si era preso cura di tante persone ed era esausto e stava dormendo nel bel mezzo della tempesta. Ora, com'è possibile che Gesù riuscì a dormire tranquillamente mentre i suoi discepoli erano presi dal terrore? Chiaro, Gesù sapeva che sarebbe arrivato sano e salvo con loro dall'altra parte, sull'altra riva, perché? Perché quella era la volontà di Dio, lui sapeva che la volontà del Signore era che loro arrivassero dall'altra parte, quindi era tranquillo, non aveva nulla da temere. I discepoli invece non erano consapevoli di questo e quindi erano presi dal terrore, erano spaventati a morte e per questo svegliarono Gesù, che poi li rimproverò dicendo che avevano poca fede. Gesù sapeva che quella tempesta non li avrebbe danneggiati, ma i suoi discepoli avevano paura, così come i marinai che erano con Giona erano terrorizzati perché vedevano in questa tempesta una punizione da parte di un Dio che voleva distruggerli, un Dio arrabbiato. Giona invece, come Gesù, sapeva benissimo come stavano le cose. Sapeva che Dio era arrabbiato solo con lui. Sapeva che Dio aveva un solo obiettivo, ovvero quello di portare Giona a Ninive, affinché lui predicasse in quella città e li portasse al ravvedimento. Questo era l'obiettivo di Dio. E Giona naturalmente voleva impedire questo a tutti i costi. Quindi, se ci mettiamo un po' nei panni di Giona, che cosa aveva lui da temere? Assolutamente nulla. Era tranquillo perché lui sapeva che sarebbe avvenuta esattamente quello che Dio aveva previsto. Per Giona c'erano probabilmente due spiegazioni a quello che stava succedendo. La prima spiegazione era che Dio aveva mandato la tempesta per costringerlo a tornare indietro e andare a Ninive. Voleva spaventarlo e quindi in un qualche modo fargli capire che stava andando nella direzione sbagliata. E in quel caso per Giona era chiaro, se Dio vuole solo spaventarmi, allora noi siamo tranquilli e non moriremo in questa tempesta. L'altra opzione era che Dio voleva punirlo e che quindi Dio voleva farlo morire in questa tempesta. E anche in questo caso, che cosa aveva da temere Giona? Lui sapeva, beh, tanto se muoio, ok, mi sono meritato questa punizione, starò tranquillo, io credo in Dio, quindi starò alla sua presenza e non ho nulla da temere. Quindi per Giona poco cambiava, comunque Dio non avrebbe raggiunto l'obiettivo. Giona non sarebbe andato a Ninive. Per questo motivo era tranquillo. Giona non temeva la morte. Anzi, più tardi nel capitolo 4 leggiamo che lui avrebbe addirittura preferito morire piuttosto che andare a Ninive a predicare quello che Dio gli aveva chiesto. Giona non aveva alcun motivo per pregare, perché non aveva alcun interesse che Dio intervenisse per salvarlo e per salvare gli altri marinai. In un certo senso, anche se Dio lo avesse distrutto, avrebbe comunque vinto la battaglia, perché Giona, in ogni caso, non sarebbe andato a Ninive. Ora, entrambi, Giona e Gesù, erano tranquilli perché sapevano che sarebbe avvenuta la volontà di Dio. Naturalmente Gesù era consapevole di quello che stava facendo e l'ha fatto perché sapeva che Dio voleva portarlo a continuare il suo ministero. Giona invece si era ritirato tranquillamente sapendo che comunque lui non aveva nulla da temere. E noi? Com'è la nostra situazione? Siamo noi interessati a un intervento divino in favore della nostra società per il bene comune e non solo egoisticamente per il nostro bene? Quindi siamo noi interessati anche al bene delle persone che stanno attorno a noi, della nostra società, o chiediamo e preghiamo solo per la nostra salvezza, per il nostro bene, per i nostri interessi? Siamo noi pronti ad invocare Dio per il bene, per la benedizione della nostra città? Ora, è così facile anche per noi chiuderci nella nostra bolla spirituale, chiuderci nella nostra relativa sicurezza che possiamo avere credendo in Gesù Cristo. E qui c'è una grande differenza tra Giona e Gesù. E anche Giona Gesù era convinto della sicurezza che aveva in Dio, eppure questo lo spingeva ad agire, ad andare fuori, a mostrare la misericordia di Dio. Giona invece era comunque convinto di essere al riparo, al sicuro, e questo invece lo ha spinto a ritirarsi in se stesso. Egoisticamente parlando, io potrei anche argomentare che se io sono salvo, se Dio ha mostrato misericordia nei miei confronti, io potrei starmene tranquillamente sotto coperta, tanto le tempeste del mondo attorno a me non potranno farmi nulla. Tanto anche se il mondo crolla, se tutto va a rotoli, io so che sono salvo. Io so che anche se dovessi morire, andrò alla presenza di Dio, passerò l'eternità con Lui, quindi potrei benissimo ritirarmi nella mia certezza, cullarmi nella mia sicurezza e non preoccuparmi di nulla. È un po' quello che facevano i monaci nell'antico Medioevo, che si ritiravano, diventavano asceti e si ritiravano in mezzo alle caverne, nelle montagne, in alto alle rocce, stavano lì pregando e comunicando solo con Dio, senza occuparsi di quello che avveniva all'esterno. Erano in una bolla spirituale. Ma il punto è che se noi non viviamo come dovremmo, il mondo non vedrà chi è il nostro Signore. E così, come successe a Giona, anche noi ci meritiamo la critica da parte del mondo se la Chiesa non mostra un amore visibile con azioni pratiche. Come possiamo noi dire di credere in un Dio misericordioso e pieno di amore se non mostriamo anche noi nella nostra vita almeno un po' di questa misericordia verso gli altri? E così il capitano arrivò a criticare Giona, a riprendere Giona, dicendogli: che fai qui? Dormi. alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e noi non periremo. Insomma, pensate a questo Giona che stava dormendo tranquillamente, a un certo punto scende sotto coperta il capitano della nave, un pagano che non conosceva il vero Dio, lo sveglia e gli dice: ma cosa stai facendo? Alzati, prega al tuo Dio. Quindi queste sono le stesse parole, questo alzati, le stesse parole che Dio aveva rivolto a Giona quando lo aveva chiamato per andare a Ninive. Gli aveva detto: Giona, alzati e vai a Ninive. Giona si era rifiutato di andare a Ninive e adesso c'era un pagano che gli diceva, che le esortava a rivolgersi di nuovo al suo Dio. Come se il mondo fuori, un non credente, venisse da te e ti facesse capire che tu dovresti riprendere a seguire il tuo Dio, ad avere comunione con Lui. Deve essere stato veramente uno shock terribile per Giona. Perché il capitano rimproverò Giona? Perché Giona in quel momento non mostrò alcun interesse per il bene comune. È come se il capitano stesse dicendo a Giona: ma non vedi che noi stiamo per morire? Non vedi che siamo in pericolo di vita? Come puoi tu restare indifferente al nostro bisogno? Come puoi tu guardare che noi andiamo a fondo e non fare nulla? Io so che tu sei un uomo di fede. Perché non stai usando la tua fede per il bene comune? Perché non chiedi al tuo Dio di aiutarci? Dio comanda a tutti i credenti, a tutti i cristiani, di amare il prossimo e di servire i suoi bisogni pratici. Questo è un comandamento che troviamo già nell'Antico Testamento e che Gesù riprende poi nel Nuovo Testamento. Ma Giona non stava facendo nessuna delle due cose. In quella precisa situazione, il suo prossimo chi erano? Erano quei marinai in pericolo che erano con lui nella nave. La tempesta che Dio aveva mandato stava minacciando l'intera comunità. Ma Giona scelse di tenere privata la sua fede e di non mettere a disposizione le sue risorse spirituali e personali per il bene comune. Qual era il problema di Giona? È un problema che spesso abbiamo anche noi. Ovvero, questo problema sorge dalla domanda: come può Dio continuare a benedire dei peccatori che meritano soltanto la morte? Come può Dio essere buono anche nei confronti di milioni di persone che non saranno mai salvate e i cui peccati non saranno mai perdonati? La risposta a questa domanda è quella che nella teologia chiamiamo la grazia comune. Di che cosa si tratta? La grazia comune è la grazia che spinge Dio a donare innumerevoli benedizioni a tutte le persone, anche a coloro che non credono, anche a coloro che non saranno mai salvati. La Bibbia ci dice che noi tutti siamo creati, siamo fatti a immagine di Dio. Tutte le persone, tutti gli uomini, tutte le persone che vivono su questa terra sono create ad immagine di Dio e quindi sono enormemente, infinitamente preziose ai suoi occhi. E Dio sceglie di benedire tutti gli uomini. Pensiamo a ogni respiro che noi facciamo, ogni bene che cresce nel mondo e che serve per nutrirci e per vivere, ogni invenzione scientifica che permette il nostro benessere, ogni espressione artistica che abbiamo nel mondo, ogni governo che ci permette di vivere in pace e tranquillità, è tutto frutto della grazia di Dio. Tutto questo che noi abbiamo a disposizione è solo perché Dio ha scelto di continuare a benedire il mondo. Altrimenti, se Dio avesse scelto di maledire il mondo a causa del peccato, il mondo sarebbe diventato un luogo invivibile. Sarebbe impossibile per noi continuare a vivere bene in questo mondo se Dio non continuasse a benedirlo. Quindi tutte queste cose che noi, delle quali noi godiamo, sono dei doni immeritati della misericordia e della grazia di Dio. E sono dei doni comuni perché sono distribuiti a tutti senza riguardo. E siccome Dio stesso sceglie di continuare a benedire la terra, di continuare a benedire tutti gli abitanti in tanti modi, è anche nostro dovere fare del bene a chiunque si trovi nel bisogno. Nel Sermone sul Monte, Gesù riprende questo concetto della grazia comune per incoraggiarci ad amare e benedire anche i non credenti, non solo, addirittura anche i nostri nemici. Infatti, leggiamo in Matteo capitolo 5: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti». Questa è la grazia comune di Dio. Ora è chiaro che questa grazia comune non salva nessuno, non rigenera i cuori, non salva l'anima, non crea una relazione personale con Dio, ma se non ci fosse, il mondo sarebbe un posto intollerabile in cui vivere. Questa grazia comune è una meravigliosa espressione dell'amore di Dio per tutte le persone. Ora, tutte queste espressioni o tutte queste considerazioni che abbiamo fatto adesso sulla grazia comune e sul bene comune, le troviamo anche in una famosissima parabola raccontata da Gesù, la parabola del buon samaritano, che troviamo in Luca capitolo 10. Ora non ve la leggo, spero che ve la ricordiate. In questa parabola Gesù parte da questa esortazione che troviamo già nell'Antico Testamento e che lui riprende, ovvero di amare il nostro prossimo, e applica questa esortazione apparentemente banale nel modo più radicale possibile, dicendo che ogni persona bisognosa che noi incontriamo diventa il nostro prossimo. E con questa parabola Gesù ci insegna anche che amare il prossimo non è solo un sentimento, bensì un'azione pratica che comporta anche sacrificio. Similmente anche l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Galati dicendo: «Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede». Così come Dio ci chiede, come Dio sceglie di benedire tutti gli uomini e di mostrare loro la sua misericordia, anche noi che siamo suoi figli dovremmo agire ugualmente. Anche per noi dovrebbe essere ovvio avere una buona relazione con tutti gli uomini e fare loro del bene. Certo, come dice Paolo, per i fratelli in fede noi dovremmo avere un riguardo particolare, ma per un cristiano nessuno dovrebbe essere escluso da questo amore per il prossimo. La mancanza di misericordia nell'atteggiamento e nelle azioni di Giona verso gli altri rivela quanto poco lui era consapevole della misericordia e della grazia di Dio nei suoi confronti. Giona non si era reso conto di quanto Dio già era stato misericordioso, pieno di amore, paziente con lui. Giona aveva addirittura ricevuto da Dio una grazia particolare, proprio come chiunque crede e confessa Gesù Cristo. Lui aveva ricevuto la parola di Dio, aveva ricevuto addirittura una rivelazione della sua volontà, non disponibile alla ragione o alla saggezza umana, per quanto grande essa sia. Quindi Giona era un servitore del Signore, come noi che crediamo in Gesù e che siamo figli di Dio. E com'era dunque possibile? Com'è possibile che dei pagani si comportarono meglio di Giona, che era il profeta del Dio vivente dei cieli e della terra? Eppure questa è la realtà che vediamo anche noi spesso nella nostra vita. Quante volte noi vediamo dei non credenti, delle persone che non conoscono Dio, agire molto meglio eticamente, moralmente, praticamente, rispetto a dei credenti che dovrebbero saper agire molto meglio vista la loro fede? Quante volte anche noi magari ci vergogniamo perché vediamo dei non credenti che si comportano, agiscono molto meglio di noi in certe situazioni quando agiamo egoisticamente. Quindi da Giona possiamo imparare che anche se siamo cristiani, se sappiamo di essere figli di Dio, di appartenere a Dio, dovremmo essere umili e rispettosi verso coloro che non condividono la nostra fede. Ricordiamoci che se Gesù ha scelto di mostrare a noi il suo amore, è solo per misericordia e per grazia. Noi non abbiamo meritato nulla. E questa gioia, questa certezza di essere amati e accettati da Dio grazie al sacrificio di Gesù Cristo non può che spingerci a nostra volta ad essere misericordiosi. Amen. Signore, grazie per l'esempio che abbiamo in questa storia di Giona, per come vediamo che tu hai agito nei suoi confronti per fargli capire la misericordia e la grazia che tu gli hai mostrato. Signore, ti prego che anche noi possiamo vedere e renderci conto della tua misericordia nel mezzo delle tempeste che viviamo, in quello che vediamo attorno a noi nella nostra società, che possiamo renderci conto della tua benedizione, della tua misericordia, della tua grazia, innanzitutto per noi, e che questo possa riempire il nostro cuore di gratitudine e spingerci ad agire con misericordia come tu lo hai fatto con noi. Grazie, Signore, per la tua pazienza. Grazie che tu ci prendi per mano ogni giorno e ci guidi in questa direzione. Amen.